Bene, eccoci qua. Buonasera a tutti, benvenuti al periodico podcast che registro e che potete poi riascoltare nel sito dedicato ai podcast in formato audio, dove sono raccolti tutti i podcast finora registrati su varie tematiche. La diretta Facebook di questa sera, come sempre, verte sulle vostre domande. Potete mandarmi domande, proposte di argomenti e temi sulla mia email info@carlodorofatti.com e io man mano tratterò questi argomenti non tanto per dare delle risposte quanto per condividere, per fornire magari degli spunti utili di riflessione. Ok? Bene, allora veniamo alle domande di oggi. Ho ricevuto tre domande via email e quindi vorrei trattare gli argomenti relativi a queste domande. Bene, allora abbiamo Elena che mi scrive questo, mi dice, vediamo un po' se possiamo mettere un po' meglio la telecamera, ecco, allora mi dice, caro Carlo, ecco, dice, tu credi nel solipsismo, cioè che tutti gli esseri che ci circondano sono programmi della Matrix, inesistenti e non reali, come descritto nel film Matrix? E questo è quello che penso. Probabilmente ci sono altri esseri come noi che producono energie collegati a programmi con un loro mondo personale. E personaggi finti. Grazie per una tua risposta. Allora, parliamo di solipsismo. Allora, in effetti da diverso tempo si parla di questo aspetto della realtà. In particolare molti divulgatori, anche conosciuti, portano l'accento sul fatto che noi, come dire, siamo i creatori della nostra realtà, a tal punto che tutto quello che c'è fuori di noi, tutto il mondo esterno, quindi anche le persone, oltre agli eventi, sono frutto della nostra creazione, di una nostra creazione continua, sono la proiezione di quello che abbiamo dentro di noi e di quello che è la nostra dinamica mentale. Per cui non esiste nulla, non esistono gli altri, non esiste realtà, se non quanto determiniamo partendo dalla nostra interiorità, partendo dal nostro interno, e questo varrebbe per ognuno. Quindi non esiste universo se non quando viene da noi percepito e determinato, non esistono gli altri se non in funzione della nostra percezione e quindi sincronicamente della nostra crescita. Questo si sposa con i tormentoni New Age classici, quindi la legge dell'attrazione, la legge dello specchio e così via. Ora, questo è lo solipsismo. Io non credo che debba intendersi così la questione, nel senso che sicuramente noi siamo responsabili, dobbiamo imparare a essere responsabili di ciò che facciamo, dobbiamo essere attivi, dobbiamo essere in grado di determinare la nostra vita, la nostra realtà, la nostra crescita, attraverso un atteggiamento appunto attivo, proattivo, determinante, creativo, da soggetti attivi e assumerci le nostre responsabilità, sia per quello che facciamo agendo, sia per quello che facciamo reagendo. Azioni e reazioni che ovviamente producono conseguenze, producono effetti sugli eventi, sulle relazioni e di conseguenza è giusto esserne responsabili, sentirsi responsabili, avere sempre la fiducia sul fatto che noi possiamo agire, possiamo reagire, possiamo intervenire, possiamo cambiare le cose. E da un certo punto di vista è anche vero che fluiamo in un flusso sincronico, ovvero il nostro atteggiamento, le nostre azioni, persino i nostri pensieri, producono degli effetti, producono delle conseguenze anche nel determinarsi degli eventi che ci capitano, quindi circostanze, situazioni, persone che incontriamo, che conosciamo. In effetti tutto può determinarsi in un fluire sincronico di eventi che siamo noi in qualche modo ad attrarre in funzione evolutiva. Perché no? Possiamo anche immaginare questo. Però io non credo che non esista nulla e gli altri non esistano, prendendo alla lettera questo concetto e portandolo all'estremo. Alle sue estreme interpretazioni, per cui ecco che non esiste niente se non noi, ognuno di noi, e ognuno quindi viva in un universo virtuale, artefatto e determinato dalla propria proiezione mentale. Credo che questo debba leggersi metaforicamente in funzione della nostra responsabilità e della nostra fiducia nel poter cambiare le cose, nel poter volgere gli aspetti della nostra vita in funzione di crescita. Quindi poter imparare, poter crescere, poterci migliorare, poter trasformare una situazione problematica in una opportunità per imparare, per cambiare, per trasformarci e per trasformare. Però ecco, ora, come al solito, bisogna poi fare attenzione. Quando si trova una idea buona, non è che poi tutto quanto gira attorno a questa idea, tutto quanto viene spiegato da questa idea. E allora tutto diventa solo, quella cosa portata ai suoi estremi livelli. No, io penso che gli altri esistano, penso che l'universo esista, penso che noi facciamo parte di una grande avventura cosmica, di un grande disegno coscienziale, siamo una comunità, siamo esseri in relazione e ci relazioniamo con un piano di esistenza all'interno del quale certamente ognuno di noi andrà ad interagire e possibilmente non solo a subire, ma partecipando attivamente, determinare il proprio destino, homo faber fortune sue, con senso di responsabilità e fiducia nella propria capacità di cambiamento. Per cui non vorrei che poi l'estrema interpretazione produca quasi un senso di onnipotenza oppure uno strano delirio nell'affermare che non esistano gli altri e che non esista nulla se non quello che noi anche inconsciamente pensiamo e produciamo. Sarebbe fuorviante, noioso anche pensare a una cosa di questo genere. Se poi vogliamo tirare in ballo l'esempio della Matrix, allora noi a nostra volta siamo figli della Matrix, siamo a nostra volta l'impronta digitale, no? Di una vita onirica completamente falsa rispetto a un'essenza che ci sfugge, rispetto ad una autenticità che ci sfugge. Sicuramente se noi dimentichiamo noi stessi, se noi non conosciamo la nostra vera natura, ci identifichiamo nelle nostre illusioni, nei nostri ego materialistici, narcisisti, egocentrati, allora ecco che quella identificazione in effetti ci proietta in un mondo di illusioni, in un mondo di Maya. Se noi dimentichiamo chi siamo, se noi non siamo identificati con la nostra autentica essenza, e aderenti al suo percorso, effettivamente viviamo in un mondo di illusioni, viviamo nel mondo di Maya e quindi in quella matrix che poi diventerà quel palcoscenico convenzionale collettivo che chiamiamo realtà, ma che in realtà, scusate il gioco di parole, non è evolutivo, ma diventa suggestione mentale nel momento in cui ci identifichiamo con identità, eventi, fatti che non costituiscono più la palestra per la nostra coscienza, ma rappresentano, ecco, uno psicodramma cortocircuitato, reiterato, replicante. Ecco il samsara, l'idea dell'eterno ritorno, l'idea di non riuscire ad uscire da questa melassa. Perché? Perché non siamo soggetti attivi. Cioè, se noi non siamo centrati nella nostra identità reale o non lavoriamo per approssimarci al nostro sé reale, che ha in sé il progetto evolutivo che riguarda il nostro essere umani, ma in una funzione anche trascendentale, una natura quindi che non è solo materiale e animale, ma che può rappresentare margini superiori nei quali è lecito identificarsi nel momento in cui, interrogandoci su noi stessi, scopriamo in noi un aspetto trascendentale, un aspetto che va oltre la necessità umana, l'esistenziale sopravvivenza e il materialismo e l'identificazione con il corpo o con un intelletto fuorviato dal nostro egocentrismo. Allora ecco che se noi non siamo consapevoli di noi stessi, siamo manipolabili, non siamo dotati di volontà reale, non abbiamo desideri autentici, ci identifichiamo in forma condizionata dall'esterno, quindi subiamo la realtà dall'esterno e a nostra volta siamo ombre, tra ombre. Allora, per poter determinare la realtà, ma non tanto in quanto gli altri non esistano, ma in quanto soggetti attivi, dobbiamo fare un lavoro di scoperta di ciò che siamo veramente. Proprio per riuscire a disidentificarci dalle illusioni, prendere le distanze da desideri che non ci appartengono, ma che ci vengono indotti, e dalla nostra percezione distorta della vita e dall'esterno, allora prendendo le distanze da tutto questo recuperiamo la nostra capacità di essere soggetti attivi e allora impareremo a essere creativi, impareremo a determinare la nostra realtà, potremo assumercene totalmente la responsabilità in forma evolutiva, in forma creativa. Quindi io non credo nella teoria del solipsismo in una chiave estrema. Penso che ognuno abbia il suo viaggio, ognuno sia responsabile, ognuno debba imparare ad autodeterminare la propria vita e la propria crescita. Autodeterminarsi vuol dire essere autonomi, essere indipendenti, essere monadi, integri, integrati in noi stessi e tuttavia capaci di relazione con altri esseri del mondo nel quale siamo rappresentati, altri esseri, altre creature, altre persone che a loro volta avranno il loro viaggio, avranno il loro diritto di determinarsi, avranno la loro libertà creativa degna di rispetto, ma di una considerazione anche si fonda sul concetto di alterità, quindi esiste un'alterità con la quale possiamo rapportarci, attraverso la quale confrontandoci e scambiando possiamo imparare, possiamo scoprire, possiamo scoprirci. Quindi esiste, secondo me, l'esperienza dell'alterità, l'esperienza della diversità, anche che vada al di là di quello che sono le nostre proiezioni e le nostre determinazioni, proprio perché quell'alterità diventa a sua volta fonte di confronto, di scambio, di relazione tra le diversità quindi di dialogo, di crescita, di esplorazione, di amore. E quindi io vorrei trovare il giusto modo di intendere il concetto del solipsismo, in quanto autonomia individuale, responsabilità individuale, potere individuale, ma dall'altra parte comunque collocati ognuno di noi all'interno di un mondo complesso che semmai rispecchia l'anima cosmica, l'anima mundi, una coscienza unitaria che però fa esperienza dell'alterità, fa esperienza della distanza, della diversità, della frammentazione, quindi del tempo, del libero arbitrio, per poi sicuramente ritrovarsi in una coscienza integrata, cosmica, trascendentale, per poi determinare ulteriori esperienze evolutive, eccetera, eccetera, e via così. Quindi, attenzione nel portare all'estremo certi concetti che magari possono essere anche importanti e validi da un certo punto di vista, ma che poi, se non interpretati in una maniera, corretta, in una maniera, diciamo, intelligente, rischiano di diventare semplicemente degli strani tormentoni che conducono a forme di delirio, ecco, a forme strane di interpretazione del reale. Quindi questo io penso rispetto a questa domanda e ti ringrazio. Quindi è sì e no, bisogna vedere in che termini, ok? E comunque non penso che gli altri non esistano. Poi, altra domanda. Buonasera Carlo, una domanda forse un po' assurda, forse un po' disperata. Se un individuo dovesse trovare la propria via spirituale e comprendere appieno la propria essenza, potrebbe reincarnarsi in un'altra dimensione che non sia sotto le vesti di uomo in questo infernale mondo terrestre? Allora, nelle tradizioni esoteriche implicitamente si auspica questo esito, cioè se un individuo trova la propria via spirituale e comprende appieno la propria essenza, allora a questo punto idealmente nelle cronache esoteriche si dice che questo individuo è degno di trascendenza, cioè ha saturato di esperienza questo piano di realtà, ne ha colto la complessità, ne ha colto l'insegnamento ultimo, ha integrato in sé l'esperienza della vita e quindi ecco che colmo di vita, colmo di significato, va oltre, cambierà palcoscenico, cambierà teatro, cambierà piano di esistenza, trasmuterà, si trasfigurerà diventando una nuova creatura pronta per nuove avventure proporzionali al livello superiore di coscienza che avrà raggiunto. E allora da una parte avremo una reintegrazione nel concetto di assoluto e tuttavia una contemporanea nuova esperienza in quella danza cosmica infinita che è la vita, probabilmente proiettata su dimensioni più complesse, su dimensioni ulteriori di crescita possibile, di rinnovamento possibile, di rievoluzione possibile. Quindi dovrebbe proprio essere così, in modo che di saturazione in saturazione via via siamo sempre più in grado di riflettere l'assoluto attraverso le sue infinite sfumature che noi indagheremo, esploreremo attraverso i mondi del possibile. Quindi dovrebbe proprio essere questa l'ideale motivo di fondo dell'impegno esoterico, no? Come le tradizioni tendono a raccontarcelo. Andiamo a un'altra domanda, vediamo un po'. Dice, che ne pensi della cosiddetta guerra climatica? Allora, aspettate che mi segno questa una cosa che mi è venuta in mente. Ok. Ecco. Si tratta dell'ennesima trovata dei complottisti o secondo te potrebbe essere attendibile tutto ciò? Personalmente ho sempre pensato che tutti questi eventi atmosferici, violenti e fuori dalla norma, siano provocati dal surriscaldamento globale dovuto all'inquinamento. Ma poi sono incappata in alcuni scritti che parlavano appunto di guerra climatica. Potresti fare un po' di luce sulla questione? Beh, non sono in grado di fare luce sulla questione. Diciamo che spesso vengono spacciati come fuori dalla norma eventi normalissimi. È anche vero che a volte ci troviamo di fronte a eventi fuori dalla norma, per come noi siamo in grado di misurare la norma. Probabilmente la problematica dell'impatto legata all'inquinamento è coinvolta in questa faccenda di fenomeni climatici che ci paiono fuori controllo, quindi il surriscaldamento globale, questi aspetti sicuramente rientrano da una parte in cicli naturali, dall'altra parte probabilmente, che se ne dica, l'impatto umano è responsabile, almeno in percentuale, di questi fenomeni. Poi, non mi sorprenderei, perché da sempre l'uomo cerca di sopraffare, di distruggere, cerca una potenza bellica, militare, sicuramente l'idea di poter manipolare il clima a questo proposito sarà balenata, perché l'uomo è un invasato, è costantemente alla ricerca di margini di potere e di dominio, e pertanto sicuramente c'è una sperimentazione militare tesa al controllo del clima, che se vogliamo sarebbe un'arma potentissima, no? Un'arma potentissima. Quindi non mi stupirebbe che siano in corso esperimenti bellici, esperimenti militari, o che già questa possibilità sia sperimentata, verificata, adoperata. Non mi sorprenderebbe. Per cui il problema della guerra climatica, secondo me, è lecito porselo. Siamo una civiltà distruttiva, quindi la capacità di crudeltà dell'uomo è pari solo alla sua fantasia, la quale è sconfinata. Pertanto ci può stare. Poi, senza entrare nel complottismo, in che modo noi possiamo eventualmente conoscere questa storia, rendercene conto, denunciarla, sospettarla, è molto difficile, perché non abbiamo gli strumenti per poter capire a fondo che cosa sta succedendo. Sicuramente il livello tecnologico degli ambienti militari è altissimo, ok? Quindi è possibile che ci sia sperimentazione climatica e contemporaneamente altri fattori di sperimentazione che possano riguardare la manipolazione, il controllo mentale, una pianificazione demografica che va di pari passo con ingegneria militare, manovre geopolitiche, consumi e quant'altro, un certo tipo di scienza e un certo tipo di informazione o disinformazione, ecco, veicolano poi, no? Quindi il livello di tecnologia, non solo ingegneristica, ma anche sociale, mentale, psicologica, attraverso la tecnologia dell'iperconnessione, ma dall'altra parte anche la manipolazione delle menti attraverso la manipolazione dell'opinione pubblica. Sono tutte armi potentissime, in grado di produrre guerre, capovolgere sistemi sociali, creare dittature o dittature invisibili, capovolgere situazioni sociali, culturali, creando anche i presupposti di un consenso grazie a vaste operazioni di disinformazione scientifica, storica e sull'attualità politica. Quindi è molto difficile districarsi in una realtà siffatta. Dobbiamo quindi tenere conto della nostra posizione e rivolgerci a quella volontà profonda di comprensione, di significato, di evoluzione, di bellezza, di coscienza che ognuno di noi può rappresentare nel proprio cammino personale, e tuttavia non potendo fare a meno di essere coinvolto in questo grande momento di collasso umano. Speriamo che un certo tipo di percorso di coscienza possa permettere agli individui di buona volontà di rappresentare una speciazione, rappresentare una resilienza, una capacità di testimoniare una continuità esistenziale, umana possibile, oltre i termini di un collasso che ormai vedo abbastanza vicino, dei sistemi umani, di pari passo con l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi l'uomo del futuro dovrà essere un uomo homo spiritualis, o un essere capace di ricominciare a reinterpretare gli esiti storici di una epoca che ormai si sta rivelando distruttiva e decisamente fallimentare. E questa è l'Apocalisse, no? L'Apocalisse in fondo cosa significa? Significa rivelazione. Qual è la rivelazione? La rivelazione è quella che una certa civiltà ha fallito, decisamente. E quindi bisogna vedere se saremo capaci di un riconciamento epocale su questo o su altri piani del possibile, confidando nelle dimensioni di una coscienza che forse abbiamo ancora la possibilità, individualmente o per piccoli gruppi, di riscoprire. E dobbiamo spostarci di terreno, non possiamo competere su questo terreno di gioco, sul terreno di gioco politico o militare o sociale, attuale, sul suo piano di esistenza, ormai supportato da questi termini. Faremo la nostra parte, cercheremo di dare un buon esempio, di creare un microclima di relazioni di coscienza, lavorare su noi stessi, produrre scelte coerenti con il nostro sentire e le nostre convinzioni, però ecco, siamo ne necessariamente coinvolti in tutto questo delirio umano. Per cui ecco che, pur facendo la nostra parte, cercheremo anche di intuire quegli aspetti del sapere censurati, dimenticati, condannati, perseguitati, camuffati, ridicolizzati, banalizzati, strumentalizzati, quegli aspetti di un sapere perduto che invece, se sappiamo ancora ascoltare con autenticità il nostro sentire profondo, potremo risvegliare dentro di noi e quindi affacciarci eventualmente a nuovi possibili scenari dimensionali, ipercoscienziali, portando avanti un cammino trasmutativo in senso alchemico. Capisco che quello che sto dicendo può sembrare strano, non vuol dire che dobbiamo fuggire in altre realtà pindariche, ma dobbiamo da una parte partecipare al nostro momentum storico con responsabilità, capacità etica, volontà di coscienza e capacità di testimoniare qualcosa di ancora bello e sensato nel nostro microclima sociale, ambientale, culturale, individuale. E dall'altra parte però confidare in una possibilità di coscienza che io non vedo del tutto persa, ma riguarda squisitamente l'individuo e la capacità di pochi individui eventualmente di mettersi in relazione tra loro nel momento in cui si riconoscono in questa concezione. Ed è qui poi l'aprirsi della soglia iniziatica all'esoterismo, che non è metafisica solamente, ma è anche una capacità di senso, però siamo all'interno di questo esito che è anche una grande, forse per alcuni, sarà anche una grande opportunità di consapevolezza, data l'esasperazione cui saremo condotti. Vedremo, lo vedremo. Quindi il discorso guerra climatica, secondo me, ci sta tutto. Anche senza avere dati a questo proposito, però, se ce lo possiamo immaginare noi, vuol dire che già da qualche decennio qualcun altro se lo sta immaginando e sta mettendo in pista tutta la tecnologia di cui è capace per poter tentare anche questi orrori, di sicuro. Senza alcuno scrupolo. Vabbè, comunque noi speriamo, confidiamo, abbiamo fiducia nelle nostre capacità interiori e dobbiamo districarci all'interno di qualcosa di molto complesso, di molto molto complesso. È una grande sfida, è una grande sfida. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento, qui è saltata la luce, però per fortuna ho il gruppo di continuità. Quindi è andato tutto a posto e quindi vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti, ciao.